Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Minacce a parlamentari consiglieri federali in aumento l'anno scorso. Una volta su 10 il pericolo era concreto, secondo la FedPol. In crescita anche i divieti d'entrata in Svizzera per terrorismo e crimine organizzato. La nuova tassa minima globale per le multinazionali genera entrate fiscali nettamente inferiori rispetto al previsto. A dirlo è la società di consulenza Deloitte. Nel 2024 solo 200 milioni si attendevano da 1 a 2,5 miliardi. Oggi in Turchia il presidente ad interim siriano al-Shara incontra il suo principale alleato, il presidente turco Erdogan. Parleranno di economia, energia e petrolio. Nell'hockey lo Zurigo è la prima finalista dei play-off, eliminato il Davos, che saluta André Sambul, ritiratosi a 41 anni. Sono dunque tornate ad aumentare le minacce contro parlamentari federali e membri del governo dopo il calo registrato con la revoca delle misure anti-Covid. Quasi 700 quelle rilevate da FedPol nel 2024, il 10% delle quali ritenute fondate. A dirlo è la stessa Polizia Federale nel suo ultimo rapporto d'attività, che segna pure un forte aumento dei divieti d'entrata in Svizzera per terrorismo e crimine organizzato. Da Berna sentiamo Gianpaolo Driussi.
Meno divieti d'entrata per spionaggio, tornati ai livelli precedenti l'invasione russa in Ucraina, molti di più quelli emanati per terrorismo. Erano 81 nel 2023, 126 nel 2024. E la stessa tendenza riguarda il crimine organizzato, per il quale si è passati da 16 divieti a 43. Le cifre sono riportate nel resoconto annuale di FedPol, che motiva gli aumenti con le maggiori informazioni arrivate dalle autorità estere. Nel contempo, e sempre in tema terrorismo, le espulsioni effettuate nel 2024 sono state 3. In crescita sono anche le comunicazioni per sospetto riciclaggio, si è passati da 12.000 a circa 15.000, tendenza al rialzo ormai costante dal 2020, e quelle per pedocriminalità ricevute dall'NCMEC, il centro statunitense che raccoglie le segnalazioni delle piattaforme americane su internet. Ben 15.700 quelle arrivate a FedPol, 1.300 in più rispetto al 2023. Tornano infine ad aumentare le segnalazioni per minacce ai politici federali. Erano diminuite con l'abolizione delle restrizioni Covid, l'aria pesante che si respira al di qua e al di là dell'Atlantico, le posizioni sempre più estreme delle opinioni espresse, l'inesorabile inasprimento dei toni sui social media hanno acceso le emozioni dei cittadini al punto da portare deputati e consiglieri federali a rivolgersi a FedPol in 690 casi, 100 in più rispetto all'anno precedente. Nel 10% di essi è stata ravvisata una minaccia fondata per le persone prese di mira, con la valutazione di misure di sicurezza come per esempio la diffida o la convocazione in polizia degli autori individuati.
Le entrate fiscali generate dalla nuova tassa minima globale per le multinazionali per il 2024 potrebbero essere nettamente inferiori al previsto, circa 200 milioni di franchi, stando a un'analisi della società di consulenza Deloitte. Il Consiglio federale ne aveva previsto almeno 5 volte tanto. Altra grande sorpresa, a pagarne gran parte è stata una sola impresa, il gruppo farmaceutico Roche. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Un'aliquota minima del 15% per le multinazionali, questo è il nocciolo della riforma internazionale approvata 2 anni fa dal popolo svizzero e entrata in vigore il 1 gennaio 2024. Lo scopo è evitare che spostando gli utili da una filiale all'altra all'estero si possa sfuggire al fisco. Quanto al gettito di questa nuova tassa, però, le aspettative rischiano di essere state eccessive. Il Consiglio federale aveva parlato di entrate supplementari da 1 a 2,5 miliardi di franchi nei primi anni, cifre ridimensionate da un'analisi di Deloitte, solo 200 milioni di franchi, una stima basata sui rapporti finanziari pubblicati dalle principali 50 aziende quotate in borsa. Altro dato che spicca, a pagarne una buona parte, 189 milioni, è una singola azienda, Roche. Come spiegarselo? Come mai invece la concorrente Novartis sostiene di non pagare nulla? La risposta di Deloitte Reut non contribuisce a fare chiarezza? Non lo sappiamo, i dati pubblicati non lo spiegano, ci è stato detto, ma i motivi possono essere diversi, a cominciare dalla struttura dell'azienda, dalle sue filiali all'estero. Diversi paesi stanno tardando nell'applicazione, ma non solo, molte multinazionali non pagano nulla grazie a disposizioni transitorie volte a introdurre gradualmente la riforma. Questo fino al 2026, dopodiché, stando agli autori dello studio, le entrate fiscali potrebbero aumentare.
Novartis ha annunciato investimenti per 23 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi 5 anni. Il gruppo farmaceutico basilese prevede la costruzione di 7 nuovi stabilimenti, tra i quali un centro di ricerca in California e l'ampliamento di siti già esistenti. Gli investimenti permetteranno la creazione di 4.000 nuovi posti di lavoro. Novartis conferma la notizia senza metterla in relazione alle minacce del presidente statunitense Trump di imporre dazi del 25% sui farmaci. E dopo la decisione di Trump di sospendere i dazi per 3 mesi, le borse europee hanno mostrato segni di ripresa. Zurigo ieri ha chiuso al più 3,28%, in netta perdita invece gli indici americani. A far tornare la preoccupazione, di conseguenza la tendenza a vendere, la conferma da parte della Casa Bianca che i dazi contro la Cina sono ora al 145% e non al 125% come si pensava. La prima tranche al 20% legata all'accusa di non combattere l'esportazione di fentanyl non era infatti compresa nelle tasse decise in seguito. Wall Street ieri ha chiuso con un meno 2,5%, il Nasdaq con un meno 4,3%. Ci sono delle novità su una delle confezioni di cioccolato più celebri al mondo, quelle triangolari del Toblerone. Presto sfoggeranno la bandierina svizzera, a sottolineare lo stretto legame con la Confederazione, come ci racconta Mirko Priuli.
Il celebre cioccolato a forma di triangolo potrà presto sfoggiare la croce svizzera sulla sua confezione. Lo ha annunciato Mondelez International, la multinazionale che detiene il marchio Toblerone, sottolineando così la volontà di rafforzare il legame tra il prodotto e la Confederazione. L'aggiunta della bandierina rosso crociata interesserà le confezioni realizzate nello stabilimento di Berna, da cui proviene circa il 90% della produzione mondiale. Una mossa che arriva a seguito delle critiche sollevate lo scorso anno, quando parte della produzione venne trasferita in Slovacchia, rendendo impossibile, secondo la normativa svizzera del 2017, l'utilizzo di simboli nazionali. In quel caso, a farne le spese fu proprio il cervino, scomparso dalla confezione. Ora, per consolidare il nuovo corso, Mondelez ha annunciato un investimento di 65 milioni di franchi nello stabilimento bernese. Il sito verrà potenziato con una nuova linea di produzione e l'ampliamento delle strutture dedicate alla lavorazione, diventando così il centro di competenza per Toblerone in Svizzera.
L'autosufficienza nel settore dell'olio di colza è a rischio, questo l'allarme lanciato dai produttori del seme oleoso più importante della Svizzera. La pianta infatti è vittima dei parassiti perché gli agricoltori non hanno i mezzi per proteggerla, ci dice di più Paola Latorre.
I dati sono chiari, c'è stato un sensibile calo della superficie coltivata e dei produttori di colza.
Allora, entre 2023 e 2025,
tra il 2023 e il 2025, ci ha spiegato Pierre-Yves Perrin, direttore della Federazione Svizzera dei produttori di cereali, abbiamo perso circa l'11% della superficie e il 13% dei produttori. Dai 6.400 di 3 anni fa il loro numero è sceso a 5.600
produttori solamente.
Gli agricoltori non sono più motivati a coltivare una pianta vittima dei parassiti contro i quali non si possono usare insetticidi. Dopo il divieto dei principi attivi utilizzati alcuni anni fa, secondo i produttori ci sarebbe un'alternativa interessante anche per l'ambiente, ma l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha appena respinto una richiesta in tal senso. Quello che ci dà fastidio, ha sottolineato Pierre-Yves Perrin, è che nell'UE certi paesi autorizzano prodotti vietati in Svizzera, Svizzera. Quindi non giochiamo con le stesse regole del gioco. Non possiamo produrre colza con la stessa stabilità degli agricoltori europei. Noi chiediamo che la Confederazione ci permetta di usare gli stessi prodotti autorizzati nell'UE, che sono omologati e quindi sufficientemente sicuri per poter fare il nostro lavoro e fornire questa materia prima. Nel 2024 sono state raccolte 75.000 tonnellate di colza, assolutamente non sufficienti a coprire la domanda di 106.000 tonnellate. È quindi in pericolo l'autosufficienza nel settore dell'olio di colza, che, ricordiamo, negli ultimi decenni ha sostituito quello di palma nell'industria alimentare, con il risultato che l'olio di colza deve essere importato da paesi in cui i pesticidi vietati in Svizzera sono autorizzati e utilizzati.
Ancora dall'estero, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, il governo del Sudan ha accusato formalmente gli Emirati Arabi Uniti di complicità nel genocidio compiuto nel Darfur dai ribelli delle forze di supporto rapido durante la guerra civile che ha dilaniato il paese. Sentiamo Freddy del Curatolo.
La forza trainante del genocidio in Darfur. Queste le parole usate dal governo sudanese davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Le pesanti accuse sono state rivolte agli Emirati Arabi Uniti, che secondo Khartoum sarebbero i finanziatori occulti dell'esercito paramilitare dei ribelli delle forze di supporto rapido, contro cui da 2 anni combattono una delle più devastanti guerre del globo, che ha già causato almeno 150.000 morti. Tra i crimini di cui sono macchiati i ribelli c'è lo sterminio di migliaia di appartenenti all'etnia Masalit. Secondo il ministro della giustizia di interim del Sudan, Muawiyah Osman, gli Emirati avrebbero fornito sostegno alle forze di supporto rapido per le uccisioni, gli stupri, le violenze anche sui bambini, gli sfollati e la conseguente catastrofe umanitaria. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sempre negato di sostenere i ribelli e hanno respinto il caso del Sudan definendolo un teatrino politico per distogliere dagli sforzi multilaterali per porre fine alla guerra. Quest'ultima controversia internazionale oltretutto è arrivata il giorno dopo che gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno invitato il governo del Sudan e le forze paramilitari a riprendere i colloqui di pace. Secondo gli esperti di diritto internazionale è difficile che gli Emirati possano essere condannati ed in ogni caso le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sono definitive e vincolanti, ma la Corte stessa non ha alcun mezzo per garantirne il rispetto. Ad esempio alla Russia era stato ordinato di interrompere l'invasione dell'Ucraina, ma senza alcun risultato.
E adesso parliamo di Siria, ancora alla ricerca di una nuova stabilità dopo la caduta del regime al-Assad all'inizio dello scorso mese di dicembre. Oggi si terrà un incontro in Turchia fra il presidente ad interim al-Sharaa e il suo principale alleato, il presidente turco Erdogan. Si parlerà di economia, di energia e di petrolio, c'è però molto di più, perché in questi mesi la Siria è anche diventata terreno di scontro fra Turchia e Israele. Naima Chicherio.
In poco più di 4 mesi Israele ha bombardato la Siria oltre 500 volte, distruggendo in particolare depositi di munizioni o carburante, sistemi radar e infrastrutture militari. Israele del nuovo governo non si fida, ha infatti inviato le sue truppe nella zona di confine del Golan appena caduto il regime e dichiarato da subito di volere una Siria demilitarizzata. Ma sono stati bombardati anche dei siti che la Turchia voleva convertire in sue basi militari, ad esempio a Palmira, Hama e Homs, perché Israele sta tentando di contrastare anche le ambizioni di Ankara, che ha visto nella fine di Bashar al-Assad una grande opportunità per estendere la sua influenza in Siria fino a farne una sorta di protettorato al servizio delle sue ambizioni regionali. È per questo che fra varie intese dovrebbe esserci anche la garanzia di una presenza militare turca stabile su suolo siriano. In cambio la Turchia aiuterà il presidente a interim al-Sharaa a costruire ed equipaggiare un suo esercito. Tutti obiettivi che per Israele rappresentano un pericolo, ma che potrebbero comunque essere sostenuti dagli Stati Uniti di Donald Trump, che pochi giorni fa ha parlato del presidente turco Erdogan come di un uomo forte, intelligente, con cui va molto d'accordo.
Apprezzamenti questi che Donald Trump ha pronunciato proprio mentre la Turchia è attraversata da proteste di massa organizzate dall'opposizione dopo che Erdogan ha fatto arrestare il sindaco di Istanbul, Imamoglu. Ancora un contributo, la casa di moda Versace torna italiana. Il gruppo Prada ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisto del 100% della storica casa di moda fondata da Gianni Versace, poi diretta dopo la sua morte dai fratelli Santo e Donatella. Un'operazione da 1 miliardo e 250 milioni di dollari, il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
La notizia era nell'aria da tempo, i rumors sempre più insistenti lasciavano intendere che l'accordo fosse a un passo. Poi le ripercussioni anche nel settore della moda delle scelte del presidente americano Donald Trump avevano messo in dubbio l'affare. Fino a ieri, quando è arrivato l'annuncio ufficiale, il gruppo Prada ha fatto sapere di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisto del 100% della casa di moda Versace. Un'operazione da 1,25 miliardi di dollari, qualcosa in meno rispetto al miliardo e mezzo ipotizzato inizialmente. Versace torna così italiana dopo una parentesi durata qualche anno in cui era stata di proprietà della società statunitense Capri Holdings, che l'aveva acquistata nel 2018 per 1,85 miliardi di dollari dalla famiglia Versace e dal fondo Blackstone. Applauso bipartisan in Italia per il ritorno in patria di uno dei marchi storici dell'alta moda, che negli ultimi anni non ha però passato un periodo floridissimo. Cosa che non spaventa i nuovi proprietari, che hanno brindato all'acquisizione ipotizzando un futuro roseo, sia per la casa madre, Prada, sia per il nuovo acquisto, Versace appunto. Nel nome della grande tradizione della moda di lusso italiana, ma anche di una diversificazione del prodotto, hanno detto i vertici del gruppo Prada, convinti che le differenze di stile dei due marchi permetteranno, in tempi sicuramente non brevissimi, un'espansione importante sul mercato, coi conseguenti guadagni.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.